Radio 3 Mondo.
Buongiorno, buongiorno da Marina Lalovic, ben ritrovati a Radio 3 Mondo, ai nostri consueti approfondimenti di questo giovedì 1° aprile. La nostra puntata partirà da quello che il ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio ha definito un atto ostile di estrema gravità. Le relazioni fra Russia e Italia, uno dei paesi dell'Unione Europea più amichevoli nei confronti di Mosca, sono state segnate da uno scandalo di spionaggio. L'ufficiale della Marina Militare italiana Walter Biot è stato arrestato martedì dai carabinieri del ROS dopo essere stato fermato assieme ad un ufficiale delle forze armate russe. I due sono accusati di gravi reati attinenti allo spionaggio e alla sicurezza dello Stato e noi oggi a Radio 3 Mondo cercheremo di capire le ripercussioni che seguono questo episodio, in quale contesto appunto si colloca in Europa questo grave atto di estrema gravità. Ci sposteremo poi in Germania per raccontare i rapporti invece fra i due paesi, l'Italia e la Germania, attraverso un libro appena pubblicato, per poi sentire una storia, quella dell'Unione Europea, attraverso niente meno, possiamo dire, la musica rock. Radio 3 Mondo, vi ricordo, come sempre si analizza e si segue anche attraverso i nostri profili social su Twitter e Facebook. Vi ricordo, ci chiamiamo Radio 3 Mondo. Le vostre domande, osservazioni possono arrivarci come sempre al 335 56 34 296.
La segretaria generale Belloni ha convocato al Ministero degli Affari Esteri questa mattina l'ambasciatore della Federazione Russa Razov per trasmettere con forza la nostra ferma protesta e notificare l'espulsione di due funzionari russi accreditati presso l'ambasciata della Federazione Russa a Roma. Lasciatemi sottolineare che si tratta di un atto ostile di estrema gravità e quindi abbiamo assunto immediatamente i provvedimenti necessari.
Un atto ostile di estrema gravità. Di Maio convoca dunque l'ambasciatore Razov, il governo decide di espellere i due diplomatici russi. Beda Romano è con noi stamattina per aiutarci a capire questo episodio. Buongiorno, ben ritrovato a Radio 3 Mondo.
Grazie, buongiorno.
Ricordo, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, autore di Italia e Germania, una sfida europea, Bolati Berlingheri, edizione del 2021. Beda Romano, iniziamo innanzitutto dalle parole del ministro Di Maio. Di quali ripercussioni possiamo parlare sia per i rapporti fra l'Italia e la Russia, ma anche in un contesto un po' più aggravato fra l'Europa e la Russia?
Sì, naturalmente il contesto non è facile. È da tempo che i rapporti tra l'Unione Europea e la Russia sono tesi da ormai qualche anno. La vicenda che ha colpito l'Italia in questi ultimi giorni non è nuova nel contesto internazionale e nel contesto euro-russo. In marzo due diplomatici sono stati anche loro espulsi dalla Bulgaria, anche lì con l'accusa di spionaggio. Nel dicembre scorso era successo in Olanda, prima ancora in Germania. Sono situazioni abbastanza tipiche in questo contesto politico. La Russia, è evidente, continua ad avere per certi versi nei confronti dell'Occidente delle abitudini da guerra fredda. In parte è anche colpa dell'Occidente, perché la NATO ha spostato la propria frontiera a est fino ad arrivare alla frontiera russa, e credo che in questo contesto i russi si sentono in un modo o nell'altro minacciati dalla NATO e che quindi continuano a utilizzare i metodi che hanno sempre usato nei confronti dei paesi occidentali fin dai tempi della guerra fredda. Ho la sensazione che Mosca dovrà decidere nelle prossime ore se rispondere all'espulsione di due diplomatici russi dall'Italia nel modo classico, con l'espulsione di due diplomatici italiani da Mosca.
È una reciprocità diplomatica che evocava spesso il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, lo evocava anche il quotidiano russo che abbiamo consultato stamattina, Kommersant, la rassegna alla stampa internazionale. Beda Romano ci spiegava che non è una novità lo scandalo di spionaggio, eppure quello di ieri viene definito il più grave dei tempi della guerra fredda. Perché c'è questo paragone e questa gravità questa volta?
Perché ho la sensazione che vi è il timore, la preoccupazione, il sospetto che il militare italiano protagonista di questo scandalo abbia trasferito al diplomatico russo non soltanto documenti classificati italiani, ma anche documenti classificati NATO. Naturalmente l'Italia è un paese membro importante, non fosse altro per la presenza sul proprio territorio di numerose basi americane, e tanto che dell'argomento si discuterà questo pomeriggio al Consiglio Atlantico, che è l'organismo diplomatico più importante alla NATO, perché è quello che raggruppa i rappresentanti permanenti dei paesi membri. Quindi la questione è certamente preoccupante dal punto di vista della NATO, perché l'Alleanza Atlantica vorrà cercare di capire se e quanti documenti classificati siano stati dati al diplomatico russo nel corso degli ultimi tempi.
Giulia De Luca monitora, dicevamo, le nostre reti sociali dove la nostra puntata si sussegue, e ci segnala sull'edizione italiana del canale Arte uno speciale proprio dedicato alle spie che si raccontano in una serie di mini documentari da 7 minuti. Noi stiamo parlando con Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Parliamo delle varie ripercussioni e un episodio che si inserisce in una serie degli episodi aggravanti. Io menziono solo quello che veniva evidenziato dalla BBC stamattina, perché un italiano e un russo sono stati già arrestati nel 2019 per lo spionaggio industriale ai danni di una compagnia americana avioaereo. Che cosa potremmo aspettare invece nei prossimi passi dei rapporti diplomatici proprio fra l'Italia e la Russia, Beda Romano, visto che insomma echeggia anche questo appellativo della Italia come uno dei più grandi alleati, almeno da parte dell'Unione Europea, con Mosca?
Sì, è verissimo, l'Italia è tra i paesi con i quali la Russia continua ad avere rapporti positivi, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista politico, e credo che la Russia in questi anni di tensioni politiche con l'Unione Europea abbia potuto contare su un appoggio più o meno caloroso da parte della diplomazia italiana. Molti analisti si chiedono in effetti quale sarà la reazione del governo russo in questa circostanza. Vorrà rispondere come fa normalmente in questi frangenti, facendo un'espulsione mirata di altri due diplomatici italiani, o vorrà piuttosto cercare un atteggiamento più morbido per evitare di rendere le relazioni ancora più tese? Non è ancora chiaro in questo momento che cosa vorrà fare il governo russo.
E infatti aspetteremo sicuramente, come ci sta dicendo Beda Romano, le prossime mosse che adesso spettano a Mosca rispetto a quello che era la decisione diplomatica dall'Italia. Beda Romano, noi ti abbiamo presentato anche attraverso un libro appena pubblicato, Italia e Germania, una sfida europea, ricordo, edito da Bollati Boringhieri proprio quest'anno. Gli autori sono, assieme a Beda Romano, Federico Niglia, Flavio Valeri, e noi dei rapporti diplomatici, politici e culturali parleremo adesso anche per quanto concerne la Germania. Beda Romano curi soprattutto la parte culturale, e quello che colpisce sfogliando il vostro libro Innanzitutto questo tentativo e questa impresa davvero molto complessa di decostruire degli stereotipi che accomunano questi due paesi attraverso questi tre pilastri politico, economico e culturale. Quanto è stato difficile? Come avete scelto i temi e i nodi da sciogliere in questo senso?
Credo che scegliere i temi è stata la parte più semplice del volume, nel senso che tutte e tre abbiamo vissuto la Germania, abbiamo vissuto in Germania nel corso della nostra vita professionale, e quindi abbiamo vissuto male questo antigermanesimo strisciante che è apparso negli ultimi 15 anni in Italia, e quindi il nostro obiettivo è stato quello di spiegare la Germania, smentire alcuni luoghi comuni, anche con delle cifre. Flavio Valeri si è occupato della parte economica e ha raccontato quanto è forte il legame tra il nord Italia e il sud della Germania. Noi non ce ne rendiamo conto, ma il nord Italia è per il sud della Germania molto più importante di quanto non possa essere la Cina o gli Stati Uniti. Sono legami molto profondi, soprattutto sul fronte industriale, ma anche in parte su quello finanziario. Federico Nidia invece si è occupato della parte politica e ha cercato di spiegare come il rapporto politico tra Italia e Germania sia cambiato negli ultimi decenni, in particolare con la scomparsa della Democrazia Cristiana, perché durante il secondo dopoguerra il rapporto tra i due paesi è stato mediato per molti aspetti dalla presenza nei due paesi di due importanti partiti popolari, no? La Democrazia Cristiana in Italia e la CDU-CSU in Germania. Infine io mi sono occupato del rapporto culturale, o meglio ho cercato di raccontare come siano i tedeschi. I tedeschi passano per essere un popolo freddo, egoista e prevaricatore. Ho cercato di rovesciare la prospettiva e ho cercato di spiegare che in realtà, se possono apparire freddi e prevaricatori, è perché odiano l'incertezza, la temono moltissimo, e quando le circostanze sono incerte tendono ad irrigidirsi. In realtà il popolo tedesco è estremamente emotivo.
E in effetti, Beda Romano, tu lo menzioni proprio all'inizio del capitolo dedicato a questa esaustiva analisi dell'aspetto culturale che lega i due paesi, citando una lettera molto interessante, quella dell'Alberto Blanc, il ministro degli affari esteri del 1870, che premeva per una politica estera dell'Italia più realista, la chiamava più consona agli interessi di un'Italia appena nata e più legata proprio alla Germania. E questa lettera si chiama i legami di cuore. Nei tempi di incertezza, quelli sono per eccellenza quelli che viviamo oggi, Beda Romano. Quanto è ancora questa lettera attuale nei legami di cuore fra la Germania e l'Italia?
La lettera è incredibilmente attuale, nel senso che il segretario generale della Farnesina di allora, subito dopo l'unificazione italiana, stava cercando di spiegare alla classe politica che l'Italia doveva non guardare alla Francia come sarebbe venuto naturale, ma doveva guardare di più alla Germania. Ho l'impressione che lo stesso si sta ripetendo oggi, nel senso che l'Italia guarda sempre alla Germania con un sentimento di diffidenza, sottomissione, ha sempre difficoltà nell'affrontare la Germania. E troppo spesso tra i due paesi si moltiplicano i pregiudizi e la diffidenza. Ed è paradossale, perché da un punto di vista economico e finanziario i due paesi non possono vivere l'uno senza l'altro. È abbastanza incredibile questa diffidenza, che però coabita con un intreccio produttivo molto stretto.
È indispensabile, infatti tutto il libro si intreccia attraverso questa analisi di rapporti di passione politica, economica, culturale e della ragione che appunto si susseguono, ma in uno dei capitoli proprio legato ai legami europei si parla anche di due tipi di europeismi che vengono applicati. Questo colpisce, ecco, nell'analisi del libro. L'europeismo italiano, si legge, nasce da una visione storica unitaria dell'Europa e del suo progresso. Quello tedesco all'inizio nasce da una natura obbligata per poi evolversi in quella dell'europeismo volontario. Due visioni d'Europa ora unificate, vede Romano, come si intreccia questa visione all'interno del libro?
È verissimo, i due paesi hanno un europeismo diverso, sia per motivi storici ma anche forse per motivi geografici. La Germania è al centro dell'Europa e storicamente è sempre stata o troppo grande o troppo piccola per avere un peso equilibrato sugli affari europei. Mi sembra che la politica tedesca dalla seconda guerra mondiale in poi abbia trovato un suo equilibrio, non semplice naturalmente, perché con la riunificazione molti analisti giustamente hanno osservato un aumento dell'assertività tedesca, della maggiore difesa dei propri interessi soprattutto in Europa ma anche a livello mondiale. Ma credo che ci sia un fattore che gioca, continua a giocare sulla politica tedesca, e questo è l'Olocausto. L'Olocausto è stato per molti versi un suicidio nazionale per la Germania. È stato un suicidio nazionale perché la comunità ebraica in Germania era tutt'uno con la società tedesca. Uomini politici, imprenditori, professori, scrittori, pittori, musicisti. Veramente la comunità ebraica aveva permeato la società tedesca di fine 800 e di inizio 900. Con l'Olocausto la Germania ha compiuto un suicidio nazionale e da allora è cambiata radicalmente. Non è più la Germania né espansionista né autoritaria che abbiamo potuto conoscere sia durante il Reich sia durante il periodo nazista.
E voi questo cambiamento, posso dire, lo spiegate in maniera davvero esaustiva anche attraverso molti degli aneddoti. Io leggo uno fra questi dove citi una frase di Erich Kästner, l'autore di Emilio e i Detective, amava dire, che diceva: i tedeschi non credono in ciò che vedono ma nell'orario dei treni. Io ricordo Italia e Germania, una sfida europea, scritto da Federico Niglia, Beda Romano e Flavio Valeri Bollati Boringhieri, editore. Beda Romano, grazie davvero per essere stato con noi oggi a Radio Tremondo.
Grazie molto a voi.
Ricordo, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, continuiamo a ripercorrere l'Europa e ora voltiamo pagina raccontando proprio il continente attraverso, diciamo, niente meno che la sua musica rock.
Siamo nella Berlino degli anni Ottanta, città simbolo della guerra fredda, che col suo muro segna la divisione di un intero continente, costretto a vivere sotto la costante minaccia di uno scontro totale fra Stati Uniti e Unione Sovietica. Corsa agli armamenti, equilibrio del terrore e attacco preventivo sono le parole chiave del clima di quegli anni.
E con 99 Luftballon dei Nena siamo esattamente nel 1983. In tutta Europa si moltiplicano le basi militari e le testate atomiche.
Sono i famosi euromissili.
In effetti il Cremlino ha fatto installare centinaia di SS-20 in Europa centrale e orientale e Washington risponde...
Riscoprire una coscienza comune europea attraverso l'arte, questa è la missione compiuta, possiamo dire, da Eric Joseph e Giorgio Stamatopoulos in Rock and Europe, un nuovo podcast prodotto proprio da HuffPost e disponibile da 25 marzo. Lo potete ascoltare e lo twitteremo anche dei nostri profili Twitter e Facebook. Eric Joseph, ben ritrovato a Radio Tremondo.
Buongiorno.
Ricordo, corrispondente in Italia di Liberazione e cofondatore dell'associazione Europa Now. Abbiamo sentito uno degli episodi che raccontano davvero in una maniera molto creativa e nuova l'Europa, il continente che tu attraverso il tuo lavoro conosci e racconti da anni, questa volta attraverso la sua musica. Abbiamo sentito un pezzo della canzone 99 palloncini sopra Berlino, proprio sempre per seguire questa strada tedesca che abbiamo ripercorso poc'anzi con il libro che abbiamo presentato. Eric Joseph, quanto la storia dell'Europa passa attraverso la sua musica? Quanto è stato difficile, apparentemente un argomento leggero, nel raccontare il continente europeo?
Ma in realtà è abbastanza facile, perché i brani che raccontano, cioè, perché molto spesso i brani musicali ci raccontano un contesto politico, sociale, cioè sono scritti in una storia collettiva, e dunque dei brani ci sono tantissimi, e l'idea proprio parte da trovare questi brani che ci permettono di raccontare l'Europa che viviamo oggi, da dove veniamo, perché siamo insieme, in qualche maniera siamo insieme perché noi europei abbiamo vissuto le tragedie del Novecento, le due guerre mondiali e la lotta contro il totalitarismo, e per questo che a un certo punto dopo guerra decidiamo di metterci insieme e poi di allargarsi, e questo lo si può raccontare in musica. E i brani, appunto, siamo partiti con cinque brani, appunto i 99 palloncini di Nena, che ci riportano nel clima di paura della guerra mondiale negli anni 80, in particolare nell'83, ma c'è anche ad esempio il brano di Barbara, la cantante francese, che si intitola Göttingen e che è il simbolo della riconciliazione franco-tedesca in un ambito europeo. C'è ovviamente il brano di Gianna Nannini, Tu ragazzo dell'Europa, che ci racconta un'Europa che dagli anni 80, cioè ci sono tanti giovani anche attraverso l'Interrail che scoprono l'Europa e creano proprio un sentimento di fratellanza e proprio un'identità comune. Poi ci sono due anche brani per partire, c'è il brano dei Kraftwerk, che è questo gruppo tedesco che reinventa in qualche maniera il sound europeo all'inizio degli anni 70, e che racconta il rapporto amore-odio degli europei con l'atomo, perché fanno un brano che si chiama, intitola Radioactivity, e all'inizio degli anni 70, nel 75 esattamente, Radioactivity è un elogio all'atomo. E questo è un sentimento molto forte all'epoca in Europa, e poi in seguito all'esplosione di Chernobyl e all'incidente di Fukushima vanno a cambiare il loro brano e lo chiamano, cioè diventa Stop Radioactivity. Questo ci permette anche appunto di raccontare il rapporto dell'Europa con l'energia, con l'atomo, con le battaglie.
Molte sfaccettature, Eric Joseph, e anche le sorprese che avete intanto scoperto rispetto ai brani che tutti conosciamo, sono delle musiche che abbiamo ballato, cantato, che però svelano non soltanto le storie ma anche le scelte musicali, i cambiamenti, no, nelle scelte musicali che raccontate benissimo nel podcast. Però c'è un altro lato davvero importante da menzionare, ovvero i materiali d'archivio e quel lato linguistico che mi ha colpito particolarmente, perché fate ascoltare diverse lingue, dal russo al greco, per anche rendere questo podcast proprio europeo anche linguisticamente.
Sì, assolutamente, cioè il podcast mischia musica e documenti d'archivio, e ovviamente è bellissimo e importante fare vedere che l'Europa proprio è la diversità delle lingue, è la diversità culturale, però comunque dei valori comuni, una diversità culturale, e questo appunto è molto spesso abbiamo un po' tendenza a tradurre troppo velocemente, e dunque l'idea è proprio di fare sentire appunto questa carne europea, cioè nel senso questa profondità culturale, e farlo appunto attraverso le lingue. Dunque sentiamo ad esempio Gorbaciov che parla in russo, sentiamo un spot greco sull'Interrail, sentiamo la Margaret Thatcher quando nel brano di Sunday Bloody Sunday di U2 contro appunto per quanto riguarda la guerra civile nord-irlandese, cioè la Thatcher che decide di lasciare morire Bobby Sands, il militante indipendentista irlandese, in carcere, e lo dice in inglese, dice crime is a crime is a crime. È un crimine e non me ne occupo, e affari suoi se ha deciso di morire. E dunque è molto importante ritrovare questa dimensione linguistica e in qualche maniera, con tutto il rispetto per l'inglese, però fare sentire appunto che non c'è soltanto una lingua dominante e che le altre non esistono, cioè ritrovare questa varietà di lingua.
Sì, il multiculturalismo che accomuna il continente. A me particolarmente ha colpito, Eric Joseph, anche una scoperta che personalmente non sapevo, quello del gruppo Cranberries, che il brano che conosciamo è Zombie, che riguardava invece un'accusa a irlandesi che vivono all'estero, soprattutto di origine irlandese negli Stati Uniti, anche che appoggiavano l'IRA. Dunque tutte le scoperte che uno che ha cantato, dicevo, e conosce benissimo, tutte le scelte musicali e canzoni che voi avete raccontato e spiegato, possono anche scoprirci dei lati che ognuno di noi non sapeva. Però spiegare e raccontare l'Unione Europea e il continente europeo è sempre stata una grande sfida in questi anni, nel pro e nel contro, sembra che non basta mai per capire e per esaltare l'importanza di questo continente. E quanto è importante questo podcast proprio per i più giovani, Eric Joseph?
Assolutamente, cioè io penso che la cosa su cui dobbiamo puntare veramente è la narrazione dell'Europa, la nostra propria narrazione, proprio appunto cercare di fare capire per quale motivo siamo insieme e in qualche maniera dove vorremmo andare. E per questo basta appunto raccontare, vedere i film, ascoltare musica, ma trovare questa narrazione. E ovviamente la musica è essenziale, soprattutto per cercare di interloquire con i giovani, che per loro a volte è molto, può sembrare molto, alcune cose molto scontate, ma appunto ripensare ad esempio al clima paura apocalittica degli anni Ottanta, in cui si pensava veramente che ci potesse essere una guerra nucleare nel centro d'Europa. Farlo attraverso un brano musicale come quello dei Nena, 99 palloncini, è un modo in qualche maniera di fare una pedagogia piacevole, musicale presso i giovani. Questo è un elemento che ci importa molto, fare appunto attraverso la musica, attraverso il rock, fare raccontare che c'è un contesto politico, sociale attorno, e che si può anche raccontare il perché di questa Europa.
Dunque U2, dicevamo Kraftwerk, poi moltissimi altri brani, Gianna Nannini, I Nena, che abbiamo sentito proprio aprendo questo capitolo di Radio Tremondo, tutti ascoltabili in questo bellissimo podcast di Eric Joseph, Giorgio Stamatopoulos, Rock and Europe. Vi ricordo, è il nuovo podcast prodotto da HuffPost, disponibile sul sito di HuffPost dal 25 marzo, dunque lo potete subito ascoltare. Noi lo ritwitteremo dei nostri profili Radio Tremondo su Twitter e Facebook. Intanto ringrazio Eric Joseph per averci raccontato un'altra volta l'Europa, questa volta attraverso la musica rock.
Grazie a voi.
Ricordo, corrispondente in Italia di Liberation, cofondatore dell'associazione Europa Now. La musica è il veicolo e l'arte è il veicolo migliore delle volte davvero per raccontare l'importanza, la diversità, la multiculturalità di questo continente che ci accomuna, che noi abbiamo cercato di raccontare stamattina qui a Radio 3 Mondo. Arrivano ora i saluti dalla nostra squadra che ha fatto sì che questa puntata andasse in onda e l'ha costruita, assieme ad Anna Maria Giordano, la nostra curatrice, Giulia De Luca, Costanza Spocci in redazione, Daria Corrias stamane con noi in regia, Simone D'Arrigo alla console. L'appuntamento domattina per la rassegna della stampa internazionale, la linea ora passa a Radio 3 Scienze. Buona giornata da Marina Lalovic.